Bene, buon pomeriggio a tutti. Continuiamo il nostro approfondimento della lettera ai Filippesi. Vi ricordate il filo rosso di questi incontri, del tentativo di ragionare sul tema della sofferenza in rapporto alla fede, un tema che sicuramente ha segnato la spiritualità di Santa Gianna Beretta Molla. Quest'oggi, l'altra volta abbiamo visto il primato di Cristo nella vita di Paolo e di Paolo perseguitato. Quest'oggi approfondiamo il tema dal punto di vista cristologico e teologico. In modo particolare affrontiamo un testo molto profondo, quello di Filippesi 2, 5 e 11, un testo che preghiamo, chi prega la liturgia delle ore, al sabato sera, nei Vespri. Per trovare una chiave di lettura con cui tentare di aprire la lettera ai Filippesi da questo punto di vista, partirei da una citazione che vi ho riportato lì, a pagina 1 delle Dispense, presa da un libro di Daniele Garota, L'onnipotenza povera di Dio. Scrive così questo autore: il dolore di Dio, soltanto nel suo regno, ci sarà dato di conoscerlo davvero. Quando non soltanto Lui asciugherà le nostre lacrime, ma anche noi le sue. Dio anche allora forse piangerà per non aver potuto evitare tanto dolore ai suoi figli, soprattutto a quelli che amava di più, perché piccoli e innocenti. E forse ci chiederà persino perdono per non aver potuto fare altrimenti, e sarebbe questa la nostra consolazione più grande. È solo allora che lo potremo amare perfettamente, allorché scopriremo fino a che punto è stato disposto ad abbassarsi per noi, lì, mentre ci servirà a tavola. Se la carità non avrà mai fine, è perché anche nel regno di Dio l'amore sarà condivisione di pena e compassione, comunione con chi soffre, e anche nel cuore di Dio scaturirà una consolazione tenera e sconosciuta quando finalmente vedrà i volti felici dei suoi figli. Magari questa prospettiva di lettura di questa lettera, che non so se avete già iniziato a riprendere, la lettera ai Filippesi, ecco, forse questa prospettiva di lettura apparirà piuttosto insolita, eppure mi affascina leggerla dal punto di vista della kenosi, come dice Paolo, dello svuotamento di Cristo, ma anche dello svuotamento, del nascondimento, della compassione di Dio, un tema che sicuramente in quest'anno stiamo approfondendo, in questo anno della misericordia. Ebbene, nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi, Paolo contempla la morte e la risurrezione di Cristo e dice tutto in un frammento, in questo inno. Lo traduco alla lettera. Abbiate in voi, dice, gli stessi sentimenti che c'erano in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò un possesso prezioso l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, avendo preso forma di servo, essendo diventato a somiglianza di uomini. E trovato nell'aspetto esterno come uomo, umiliò se stesso, diventando obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ci troviamo di fronte a una specie di tuffo del figlio di Dio nell'umano, con tutte le sue fragilità, debolezze e anche meschinità. E quando Gesù arriva in fondo, si ha come un tonfo il figlio di Dio morto. E tra questi due estremi, la vita di Dio e la morte da maledetto, sulla croce, dopo vedremo, del figlio di Dio, si assiste a un precipitare volontario, libero di Gesù Cristo, una specie di via crucis in quattro cadute. Vediamole. La prima caduta, il primo atto dell'abbassamento strano, paradossale di Cristo, è tutto giocato nel primo versetto, il versetto 6, tra l'essere e il considerare, o meglio il non considerare. Pur essendo in forma di Dio, Cristo non considerò un possesso prezioso l'essere uguale a Dio. In greco abbiamo morphē, forma letteralmente, ma non nel senso di qualcosa di esterno, di esteriore. Morfè in greco dice la condizione di vita, quindi non indica semplicemente l'aspetto esteriore di Gesù Cristo. Per Paolo Cristo viveva da Dio, era nella condizione di Dio, questo è il suo essere. Non solo, ma a reggere questo morfè forma è un participio presente che dice una permanenza, ipàrkon, quindi era e rimane nella condizione di Dio. Questo è il suo essere. Cristo è Dio, ci sta dicendo Paolo. E ciò nonostante il giudizio di Cristo su questo suo essere non sembra a noi essere all'altezza di questa condizione, anzi è del tutto inadeguato. Qualcosa di estremo valore, l'essere Dio, non è considerato, non è sfruttato dal Figlio di Dio. È strano questo fatto, perché di solito, umanamente parlando, avviene l'esatto contrario, tranne rare eccezioni dovute a complessi vari, però noi spesso ci consideriamo migliori di quello che siamo. Per Cristo non è stato così, non considerò il suo essere uguale a Dio, arpagmon in greco, il verbo arpazein significa rapire, rubare, ma anche stimare, quindi non considerò il suo essere uguale a Dio una realtà da rapire o da stimare come qualcosa di prezioso. Qui può venire in mente il peccato d'origine. Adamo ed Eva, loro sì che hanno desiderato, bramato, essere come Dio, a tal punto da andare contro Dio, andare contro il comandamento di Dio. Per Gesù Cristo no, questo non c'è stato, non ha considerato come un possesso prezioso il suo essere uguale a Dio. Quindi, umanamente parlando, la situazione di essere conforme a Dio avrebbe potuto far derivare per Gesù Cristo dei vantaggi di gloria, di ricchezza, di onnipotenza. Mi impongo. No, non ha seguito questa strada. Non ha utilizzato questo suo essere per trarne dei privilegi. È andato in un'altra logica. Si ha subito, leggendo questo testo, un'inversione di valori rispetto al nostro modo di ragionare solito, e nasce allora l'interrogativo. Vedrete che questo testo continua a riprendere questo interrogativo. Perché? Perché Cristo ha sottovalutato il suo essere come Dio, il suo essere Dio. Il testo non risponde, anzi acutizza questa domanda nel secondo versetto, perché lì si ha un'altra antitesi, un altro contrasto tra la forma divina e la forma non solo umana, ma la forma di servo. Dice il testo, pur essendo in forma di Dio, Cristo svuotò se stesso, avendo preso forma di servo, essendo diventato a somiglianza di uomini. Capite che il grado di irrazionalità aumenta. Aumenta perché si passa da qualcosa di teorico, se volete, non considerò dentro di sé come un tesoro prezioso il suo essere uguale a Dio, si passa a un divenire storico, a un fatto. Si è svuotato, si è fatto servo. E secondo, questo processo storico è ancora in netta contraddizione con quello che di solito pensiamo noi. Di solito il desiderio istintivo ci spinge ad andare verso una vita migliore. Si fanno anche dei sacrifici per i propri figli per concedere loro la possibilità, per dare loro la possibilità di una vita migliore. Nessuno accetterebbe di sua spontanea volontà di diventare servo di un altro, anzi il testo proprio dice schiavo in greco. Perciò la decisione di Cristo ci lascia ancora più sconcertati. Tanto più che il punto di partenza da cui si è abbassato Cristo è più alto, il salto è più alto rispetto a quello che potrebbe avvenire a noi. Cioè lui non si è abbassato semplicemente dalla condizione di uomo libero alla condizione di servo, di schiavo. No, dalla condizione di figlio di Dio si è abbassato a quella di schiavo. Capite che l'irrazionalità cresce. Eppure Cristo è vissuto così, da servo, ossia servo, schiavo, a quei tempi era chiaro qual era la condizione. Il 65% della popolazione a quei tempi erano schiavi. Chi è lo schiavo è colui che fa dipendere la propria volontà da quella di un altro. Uno è costretto a fare quello che vuole un altro, il padrone. Allora capite che questo diventare uomo di Cristo è già un olocausto della sua volontà, prima ancora che essere un olocausto, un sacrificio della sua persona, del suo corpo. È un paragone, e come tutti i paragoni ha un limite. Cioè questo paragone illumina per certi aspetti il mistero dell'incarnazione, della morte in croce di Cristo, per un altro aspetto tiene fino a un certo punto. Voglio dire, questo paragone dice la dipendenza totale del figlio dal padre. Diceva tutto quello che desiderava il padre, faceva tutto quello che desiderava il padre, però questo paragone sociologico con la condizione di uno schiavo e rischia di non mettere in luce la libertà di Gesù. Capite che se non c'è libertà non c'è vera umanità. Gesù Cristo sarebbe un burattino nelle mani del Padre. E allora questo paragone tiene fino a un certo punto, perché di per sé, senza essere costretto da nessuno, Gesù Cristo non solo ha fatto la volontà del Padre, ma primariamente l'ha fatta propria, l'ha condivisa. Questo paragone non regge molto perché non dice la libera appropriazione della volontà di Dio e quindi non dice la verità della libertà e quindi il vero essere uomo di Gesù Cristo. Questa assunzione viene spinta fino al massimo in quel euton ekenosen. Come tradurre questo ekenosen? Il verbo kenò vuol dire svuotare, nascondere. Ora, noi diamo tutto per presupposto, per forza 2000 anni dopo, ma su questi testi i padri della Chiesa hanno combattuto. Perché capite, qui si tratta, ecco la domanda, di nascondimento della condizione divina di Cristo, che però sotto sotto era quella appunto di uomo, di servo. Quindi c'è la condizione divina nascosta sotto quella di uomo, oppure di annientamento totale. In altre parole, Gesù Cristo, umiliandosi e facendosi uomo, è rimasto Dio? È rimasto nella condizione di Dio? Oppure ha annientato, si è trasformato a tal punto che non è più Dio, ma è semplicemente un uomo? Con tutta la tradizione della Chiesa noi dobbiamo prendere questo come, lo dicevo, un paragone. Bisogna cogliere il significato metaforico. In altre parole, pensate a una bottiglia con dell'acqua dentro, l'immagine è questa. Il contenitore si svuota del suo contenuto, la bottiglia si svuota dell'acqua, però rimane bottiglia, rimane il contenitore. Quindi l'idea è, ed è un modo per dire il mistero di Gesù Cristo, perché di fronte a questo mistero noi possiamo solo balbettare qualcosa. È un modo per dire Cristo, figlio di Dio, svuotò se stesso, rimanendo però se stesso. In altre parole, la scelta di fare sempre la volontà di Dio, la scelta di servire gli altri, non poteva che risultare come una sorta di nascondimento di quello che lui era al cospetto degli altri. Tu vedi un servo e da lì come fai a risalire al fatto che è Dio, che è il figlio di Dio? Eppure c'è quel all'inizio, no? Essendo e rimanendo nella condizione di Dio. È sempre rimasto Dio, anche se si è svuotato, si è comportato da servo. E da cosa si è svuotato? Si è svuotato in fondo da una tentazione, dalla tentazione di imporsi, dalla tentazione di autoaffermarsi sugli altri. Si è svuotato dalla possibilità di farsi riconoscere subito da tutti nel suo essere uguale a Dio. Ecco, questo atteggiamento dell'imporsi, lui non l'ha considerato come un tesoro prezioso. Avrebbe potuto, ma lo ha rifiutato. Anzi, per lui non solo non era un tesoro prezioso questo, ma era una vera e propria tentazione. Pensate alle tentazioni del deserto di inizio Quaresima, in fondo dicono questo. Tentazione del deserto che poi ritorna pari pari sulla croce. Ha salvato gli altri, salvi se stesso. Scenda dalla croce, crederemo tutti in lui. E Cristo rimane là, in croce, inchiodato. E così ha accettato liberamente che perfino il modo di salvare gli altri, perfino il modo di essere salvato lui, lo decidesse il Padre suo. Ma poi quante altre scene nei Vangeli in cui si vede questo accordarsi della volontà di Gesù con la volontà del Padre fino a servirlo e per lui a servire gli uomini. Questo farsi schiavo dice tutta l'obbedienza di Gesù e dunque anche il servire amorevolmente gli altri per far capire chi è Dio. Pensate tra le scene più emblematiche alla lavanda dei piedi che celebreremo anche noi nel Triduo, al Giovedì Santo. Oppure pensate a quella frase di Gesù altrettanto strana come quest'inno: chi vuole essere il primo tra voi, dice ai suoi discepoli che erano lì tutti presi dall'ambizione, chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo, dice, non è venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Capite da cosa si è svuotato? A quando risale questa decisione fondamentale di impostare la vita così? A me sembra che in quest'inno ci sia anche un'allusione al prima del concepimento, al prima del farsi carne, quando dice pur essendo in forma di Dio, viene prima il suo diventare a somiglianza di uomini. Quindi c'è un'allusione a un mistero che precede addirittura l'incarnazione di Cristo. Però farsi simile agli uomini, vedete che questo testo ci crea anche tante domande. Cosa significa farsi simile agli uomini? Ma allora ci verrebbe da chiedere, non si è fatto vero uomo? Attenti a non interpretare questa frase nel senso del docetismo, cioè di un'eresia che si scatenò nella Chiesa delle origini, secondo cui Gesù Cristo non era un vero uomo, ha assunto semplicemente una maschera esteriore da uomo. Chi lo vedeva aveva questa percezione che era un uomo come tanti altri, in realtà lui sotto la maschera era semplicemente soltanto il figlio di Dio. No, questo testo non vuole dire questo. Vuol dire che Gesù Cristo non ha mai fatto peccato. Anche lui è stato tentato, lo vedremo dopo, ma non ha mai ceduto alla tentazione. Per cui Paolo, che ha scritto quest'inno, ha detto uguale a Dio, ma in somiglianza di uomini. Non è uguale a noi nel peccato. Questa è l'idea. Sentite ad esempio Paolo nella lettera ai Romani, come dice la stessa cosa, ma cercando di... E perché qui, come dire, il suo essere vero uomo senza peccato. E dice, Dio, siamo in Romani 8:3, vi ho riportato tutti questi testi nello schema, così che pian piano potete anche riprenderli. Dio mandò il figlio suo, letteralmente, in somiglianza di carne di peccato. E perché è vero uomo, però lui non ha mai ceduto alla tentazione. Lettera agli Ebrei, ancora in maniera più profonda, dice Gesù Cristo, figlio di Dio, fatto uomo, ha assunto carne e sangue, è stato provato e tentato in tutto, in modo simile a noi. E subito aggiunge, eccezion fatta per il peccato. Capite, tra tutte le prove della vita, soprattutto la sofferenza della passione e di quel tipo di morte, la morte di croce, poteva suscitare in Gesù una vera e propria rivolta contro Dio. E invece, anche in quel momento, Cristo non ha ceduto, ha mantenuto fede alla sua missione. Quindi, simile a noi in tutto, provato dalla vita come tutti noi, tentato come tutti noi, ma non ha mai ceduto alla tentazione. E uno direbbe, ma allora non è come me, allora non mi può capire. E invece provate a pensare, soltanto in apparenza chi fa peccato è legato a un'altra persona, in realtà non c'è legame nel peccato, l'egoismo porta sempre a giocare da soli. Quando uno fa peccato infrange il legame di solidarietà, il peccato crea sempre divisioni, sempre. Pensate ai testi originari della Bibbia. Adamo ed Eva commettono peccato, immediatamente dopo Adamo dice è colpa sua, di Eva, che tu mi hai messo accanto, Signore. Oppure pensate a Babele, peccato d'orgoglio, e non si capiscono più. Quindi si può essere conniventi nel peccato, nell'egoismo, ma non si può essere legati da reale solidarietà. Cristo quindi è passato attraverso la prova della sofferenza e della morte, è stato tentato di ribellarsi a Dio, di disperarsi, di rassegnarsi, proprio come noi, però non ha ceduto a quella tentazione. E così, dice l'autore della lettera agli Ebrei, è stato perfezionato, anche Gesù Cristo è stato perfezionato, anche lui ha imparato ad obbedire a Dio. Lo dice il testo, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Anche lui ha imparato la solidarietà fino alla fine, o come dice questo testo, fino alla morte e alla morte di croce. E così infatti arriviamo alla terza caduta, diciamo così, in questo testo che sembra una via crucis, là dove Cristo si trova di fronte alla questione della vita o della morte. Sapete, in cambio della vita uno potrebbe anche accettare di finire schiavo. Nell'antichità capitava, in mancanza di inadempienza rispetto a debiti consistenti, si veniva venduti come schiavi. Ma il sacrificio della vita è qualcosa di più. Notate, per noi la morte è un passaggio obbligato, per Cristo, che era ed è nella condizione di Dio, la morte non è passaggio obbligato, l'ha accettata per obbedienza. E si arriva in fondo, l'ultima caduta, la quarta, là dove si specifica il tipo di morte, obbediente fino alla morte, dice Paolo, e alla morte di croce. Ora questo era uno scandalo per tipi come Paolo, per giudei come Paolo, perché sapete che sulla morte di croce pendeva una maledizione della legge di Mosè e dunque della legge di Dio. Maledetto chi fa quel tipo di fine, cioè finisce crocifisso, maledetto da Dio. E Gesù muore così. Qui siamo al vertice del paradosso, delle cose strane. Perché subito ci viene da chiedere, ma chi è colui per obbedire al quale Gesù, che era nella condizione di Dio, si è fatto crocifiggere, ha accettato la morte di croce? E la risposta è già un po' chiara, è Dio. E dentro di noi nasce quella domanda antichissima, ma che Dio è un Dio così? Che Dio è un Dio che esige dal figlio suo un'obbedienza fino alla morte di croce. Capite che questo testo è fortissimo perché ti prende e pian piano ti sradica da quella tentazione del tanto so già come va a finire e ti mette di fronte a un bivio, o il rifiuto di un Dio indegno di questo nome, oppure andare avanti. Andare avanti e con stupore rendersi conto di quello che è avvenuto, sorpassando la tentazione del so già e continuando a chiedersi perché. Nella seconda parte, nella seconda strofa di quest'inno, c'è la risposta. Perché, dice il testo, siamo al numero 3 delle nostre dispense, perciò Dio lo sovraesaltò e gli diede in dono il nome sopra ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio degli esseri in cielo, in terra, sottoterra, e ogni lingua professi che Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre. Vedete che a quell'interrogativo implicito del versetto 8, a chi ha obbedito Cristo, c'è una risposta. Dio. Si tratta di Dio. Però questa risposta non è che ci risolve i problemi. Anzi, è inquietante. Appunto, che Dio è un Dio così. Tuttavia, c'è anche uno spiraglio di luce. Gesù Cristo non è morto invano. Se rileggete questo testo, vedete che è tornato nella condizione divina da cui veniva. Sì, ma perché? Che senso ha tanta sofferenza se torna allo stesso punto di partenza? E non è proprio tornato allo stesso punto di partenza. Lo svuotamento, l'abbassamento ha portato a un'esaltazione maggiore, cioè sul finale abbiamo due precisazioni importanti per la nostra fede. Gesù è detto Kyrios, Signore. Sapete che Kyrios era la traduzione in greco del tetragramma sacro, del nome proprio di Dio. Gesù Cristo è proclamato da tutti come Dio. E Dio è Padre. Cristo, attraverso questo abbassamento e esaltazione, ci ha detto che Dio è Padre. Questo testo in fondo ci dice il tutto nel frammento della vita di Gesù. Ci si può fidare perché Dio è un mistero che sta dietro questo abbassamento e esaltazione. Sì, è un mistero, però non è un mistero arbitrario. Oggi ti manda un dono e domani ti manda una disgrazia. No, è un mistero paterno, a gloria di Dio Padre. Così finisce l'inno. E tutte le creature sono lì a riconoscere questa cosa qui. Grazie alla vita di Gesù hanno scoperto che Gesù è Dio e hanno scoperto che Dio non è un mistero arbitrario, un mistero dai due volti, un mistero buono con i buoni e malvagio o giusto, implacabilmente giusto con gli altri. È un Abba, come lo chiamava Gesù, è un papà. Dice Clemente Rebora, questo grande sacerdote e poeta: mentre il creato ascende in Cristo al Padre, nell'arcana sorte, tutto è doglia del parto. Quanto morir perché la vita nasca. Quanto morir perché la vita nasca. Ed è proprio qui ciò che ci fa problema, quel perché. E nella seconda strofa dell'inno si vede un tentativo di dire perché, e perciò Dio lo ha esaltato nella risurrezione. Poi affinché si pieghi ogni ginocchio e riconosca. Ma che senso ha questo perciò, questo legame? Io penso che il testo alla fin fine rimanga muto. Tutta la rivelazione biblica su questo punto rimane muta. Dio rimane muto. E questo interrogativo, perché Dio ha permesso una salvezza così? Perché Dio ha permesso tanto soffrir per far rinascere la vita eterna? Questo interrogativo continuerà a rimanere nascosto in Dio fino alla fine dei tempi. Questo interrogativo ha continuato a martellare tutta l'umanità, fin dagli inizi. L'intera rivelazione biblica, pensate a quante pagine riprendono in fondo questo interrogativo, dal servo sofferente del Signore che rileggeremo nel Triduo, fino ai giusti perseguitati del Libro della Sapienza, e a tanti altri che anche Maria nel Magnificat ricorda, evoca. Dio ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Prima l'abbiamo pregato il Magnificat, talvolta scivoliamo via su queste parole, ma perché tante umiliazioni per giungere alla salvezza? E allora inizio il punto 4 citando un testo di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, che negli esercizi spirituali contempla Gesù crocifisso e scrive così: considerate come la divinità, Dio, si nasconda come cioè potendo distruggere i suoi nemici non lo fa, e come lasci soffrire tanto crudelmente la santissima umanità di Gesù. Ed effettivamente pensate al momento della croce. Sotto la croce nessuno degli avversari di Cristo si è convertito. Dopo si convertiranno. Eppure Gesù Cristo in quel momento chiede, invoca il perdono per tutti. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E Dio, come osserva acutamente Sant'Ignazio, nascose la sua divinità, nascose la sua onnipotenza divina, potremmo dire. In altre parole, non fulminò nessuno, con buona pace di Giovanni Battista e di tutti gli altri profeti. Non annientò quelli che sotto la croce stavano prendendo in giro suo figlio, gli stavano facendo fuori la persona a lui più cara, e Dio non ne ha fulminato neanche uno. Ma così facendo, si chiede Sant'Ignazio, anzi annota Sant'Ignazio in contemplazione, Dio ha lasciato soffrire crudelmente la santissima umanità di Gesù. Allora torna quella domanda che ci abbiamo dentro tutti, soprattutto nelle stagioni crocifiggenti della vita: che Dio è un Dio così? Perché Dio permette certe cose? Eppure sta precisamente in questa apertura verso il mistero il senso di quest'inno. Il genere letterario del paradosso è finalizzato a questo: ti prende e attraverso delle antitesi ti porta davanti a un bivio, e lì devi decidere se continuare a credere o non credere. Comunque ti ha fatto superare la tentazione del so già tutto. E allora, partendo da questa domanda, risaliamo indietro, risaliamo alla storia di Israele, alla rivelazione antica, e abbiamo un momento nella storia di Israele che è proprio come la croce per Israele, ed è l'esilio. L'esilio del popolo di Israele a Babilonia. E un profeta, Isaia, secondo Isaia, dice: veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele Salvatore. Vedete? Il Signore è un Dio nascosto. È un Dio dei paradossi, potremmo dire, è un Dio misterioso, sì, lo ripete, però un Dio che interviene a favore dei credenti in Lui, un Dio salvatore. Ma come fa Dio a farsi vivo nella storia dei credenti? Se ci pensiamo bene, questo è uno dei grandi misteri della nostra vita. Io penso, mi sono fatto queste idee, poi Don Paolo ha più esperienza di me, potrà dire anche qualcosa in più, ma io mi sono fatto l'idea che nella vita ci sono due misteri sul nostro versante: il mistero della libertà dell'uomo in rapporto alla libertà di Dio, che è poi questo, e il mistero, che è l'altra faccia della medaglia, del dolore innocente. Sono due i misteri. Poi sul versante di Dio ce ne sono altri, ma questi sono i due misteri della vita. E già in questo momento di croce di Israele, che è l'esilio, nell'Antico Testamento, siamo ancora lì, si ha un'intuizione profonda che Dio stesso ispira, un profeta, un'intuizione profonda sulla discrezione del Dio Salvatore. Il nostro Dio è un Dio discreto. In mezzo a mille altre pagine che invece insistono, anche giustamente se volete, sull'onnipotenza salvifica di Dio. Però c'è questa intuizione sulla discrezione, la misteriosità di un Dio salvatore. E Paolo, San Paolo, cresciuto nel grembo dell'Antico Testamento, sa bene che Dio è così. E lo testimonia tante volte nelle sue lettere, anche se ogni volta Paolo sembra proprio, almeno questa è la mia impressione, sembra proprio scontrarsi con un Dio così. Perché? Perché lui lo vorrebbe diverso. Lui vorrebbe un Dio fatto un po' di più a propria immagine e somiglianza, un Dio dalla mano forte e dal braccio teso, come nell'Esodo, vi ricordate? Un Dio che interviene e libera. E invece alla fine lui deve riconoscere che Dio non è così. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. E a questo arriverà soprattutto quando lui, Paolo, si scontrerà con quella che ha chiamato la spina nella carne. Torneremo nell'ultimo incontro su questo. Ho voluto dedicargli proprio un incontro, perché lì si vede proprio la conversione vera di Paolo, secondo me, o la seconda, se volete, conversione. Cos'era la spina nella carne? Non lo sappiamo, ma era un ostacolo alla sua missione, una missione che lui voleva fare alla grande. E Paolo prega che il Signore gli tolga questa spina nella carne per tornare ad essere un missionario di quelli forti. E il Signore nel suo cuore gli fa intuire questo: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Ecco, questo è Dio, questo è il nostro Dio. Ma se è vero che Cristo è l'immagine del Dio invisibile, se è vero che in Lui, in questo uomo, Gesù di Nazaret, abita corporalmente tutta la divinità, questi sono i testi che ci rivelano il mistero di Gesù Cristo, si comprende un po' di più perché Dio abbia agito così, soprattutto col Figlio suo. Voglio dire, se è vero che, noi lo diciamo spesso, magari a catechismo, magari attraverso delle espressioni imparate a memoria, se è vero che la morte e la risurrezione di Cristo sono il vertice della rivelazione di Dio, cioè lì Dio si dice tutto, nella morte e nella risurrezione di Cristo, beh allora comprendiamo perché parlando, raccontando, inneggiando a quel fatto, i paradossi si moltiplichino, le cose strane si moltiplichino, le domande si moltiplicano. E allora qual è la chiave interpretativa di questo testo così paradossale, Filippesi 2, 5, 11? Secondo me sono due le chiavi che ci permettono di entrare in punta di piedi in questo testo. La prima chiave è una parolina che si trova nel mezzo, obbediente, versetto 8. Chi con fatica comprende cosa significa la singolare obbedienza filiale di Gesù nei confronti del Padre suo, capisce perché Gesù Cristo si è svuotato. E capisce però perché Dio proprio lo abbia afferrato, lo abbia strappato dalla morte. E poi una seconda chiave di lettura, che si trova un po' più in là nella lettera, in Filippesi 1,8, quando Paolo dice di voler bene ai Filippesi, traduca la lettera, con le viscere di Cristo Gesù. Ecco perché Cristo, che ha obbedito in tutto al Padre suo, si è svuotato. Perché provava letteralmente viscere di misericordia nei confronti degli uomini. Cioè, Cristo ama gli uomini in maniera viscerale. E io dico, tale padre, tale figlio. Voglio dire, già nell'Antico Testamento Dio si era lasciato immaginare non solo come padre, ma anche come madre. Ci sono dei testi bellissimi che parlano dell'amore viscerale di Dio, madre più che padre. Anzi, alla luce della rivelazione dell'Antico Testamento, la tradizione ebraica, i mistici della tradizione ebraica, si sono inventati un concetto difficile persino da tradurre. I mistici ebrei parlano di tzimtzum di Dio. Sa Dio come tradurlo? Io tradurrei così: il contrarsi di Dio, il ritirarsi di Dio. Cioè, i mistici ebraici dicono: Dio è così materno nel suo amore che per metterci al mondo si è contratto Lui, perché altrimenti ci sarebbe soltanto Lui. Questo lo dice anche Edith Stein, ad esempio. Se Dio non si fosse contratto, non sarebbe stato possibile mettere al mondo delle creature, ma creature libere come noi. E questa idea, questa intuizione, io la ritrovo proprio anche nel nostro testo cristiano di Filippesi 2. è molto simile allo svuotamento di Cristo. Potrei dire anche Dio in qualche modo si è svuotato, si è umiliato perché? Per concederci la possibilità di dirgli no, non ti voglio, con il nostro peccato. Dio, mettendoci al mondo come libertà in carne ed ossa, ha rischiato tutto con noi. Ha rischiato che noi possiamo dirgli anche di no. E anche il Dio rivelatoci da Gesù Cristo ama agire così, in maniera discreta nella storia, cioè rispettosa della nostra libertà. Perché? E perché, e lo sapete voi che siete sposati, il bello dell'amore è lasciarsi amare dall'altro in maniera totalmente libera. Questo ti riempie il cuore di gioia, ti porta a compimento. Un'altra persona che ti dica ti amo con tutta me stessa, liberamente. E Dio è amore. Quindi questo suo nascondimento per amore si è manifestato in tutta la vita terrena di Gesù. Perché Dio si è detto tutto in quell'uomo lì, mite e umile di cuore, che ha vissuto non a Roma, nel centro dell'impero, ma in un paesino ai confini dell'impero. E potremmo dire allora, se è vero che Gesù non ha mai fatto nulla se non da Dio, l'abbiamo detto, è e rimane Dio. Non ha fatto nulla se non da Dio, però dobbiamo aggiungere, però non ha fatto nulla se non da servo, in forma di servo, nello svuotamento. Ma i miracoli più grandiosi, anche lì guarda, che lui si è comportato da servo, cioè non si è mai imposto alla tua libertà. Dunque, vuoi sapere la verità ultima del nostro Dio? Non delle idee di Dio, del nostro Dio? Guarda la vita nascosta di Gesù, suo figlio. È in Cristo, è in quell'uomo lì che c'è la pienezza di tutta la divinità, che c'è corporalmente tutta la divinità. Conseguenza inevitabile, non avere altro Dio all'infuori di quello che ti ha detto Gesù. Confrontati con Lui per cancellare tutti i fantasmi di Dio che ci nascono in cuore. E in Gesù si vede apparire un Dio così, un Dio che proprio perché ama, soffre, compatisce, prova compassione. E questo però coincide proprio con quello che Lui stesso, Dio stesso, ci ha detto di sé nell'Antico Testamento, quando si è lasciato immaginare come un padre abbandonato, come uno sposo tradito, come una madre che sente muoversi qualcosa dentro, nelle viscere, quando vede tornare a casa il suo bambino che sta male, che si è fatto male, non so, alla caviglia. Qualcosa dentro si muove. Ecco, Dio soffre come un padre, uno sposo, una madre. Sappiamo, è un antropomorfismo, si dice a livello teorico, no? Cioè, è un tentativo umano di esprimere il mistero indicibile di Dio. Però io aggiungo, contro quelli che dicono, ma questa è un'immagine, fermi. Dico, noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Noi siamo stati creati in Cristo. E Cristo si è incarnato proprio per renderci come Lui, per farci vedere Dio come lo vedeva Lui, com'è veramente. Quindi questo nostro tentativo di dire Dio così è valido. È un'analogia, certo, lo dicono gli studiosi, è un'analogia, Lateranense IV Concilio, nell'analogia tra le realtà divine e le realtà umane le differenze sono sempre maggiori delle somiglianze. È vero, ma le somiglianze ci sono. E del resto, Dio stesso, per parlare con noi, si è umanizzato. Nella Bibbia cosa abbiamo? Abbiamo una sua parola che è parola umana. Ancor prima del suo farsi carne E da questa parola, che è parola di Dio in parole umane per parlare a noi uomini, viene fuori che Dio, proprio perché ama, compatisce, prova compassione, soffre quando vede soffrire i suoi figli. E quando poi il Verbo di Dio, cioè la parola di Dio, il Figlio Eterno di Dio, si è fatto carne e ha provato anche lui queste viscere di misericordia da uomo. Basta scorrere i Vangeli e si trovano delle scene bellissime che parlano precisamente di questo. Non so se ricordate nel Vangelo di Luca, sicuramente, quando Gesù arriva in quel villaggio Nain e vede questo corteo funebre con una vedova, già quindi sbrecciata dalla vita per la morte del marito, a cui è morto anche l'unico figlio. Vedendola, dice il testo di Luca, Gesù ne ebbe compassione e le disse non piangere. E accostato si toccò la bara mentre i portatori si fermarono, poi disse, giovinetto, dico a te, alzati. Gesù provò compassione. Nell'originale greco c'è questo verbo difficile da pronunciare ma profondo, splagnizestai. Si traduce letteralmente appunto avere viscere di misericordia. Sono le viscere di cui parla Paolo ai Filippesi, no? Io vi voglio bene con queste viscere di misericordia. Sono le viscere stesse di Dio nell'Antico Testamento. Ci sono dei testi nell'Antico Testamento in cui si usa il verbo racham. Racham, poi tradotto splagnizesta in greco. Racham, per intenderci, tanto siamo tutti grandi, rachamim è l'utero. Per questo mi è venuto in mente Santa Gianna Beretta Molla, ha detto, da qui devo partire. Racham è l'utero. Quindi Dio prova nei nostri confronti qualcosa di simile all'amore viscerale di una mamma per il suo bambino, soprattutto quando si fa male. Questa è l'idea. Sentite Isaia. Forse si dimentica una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere, e abbiamo proprio questa espressione in ebraico, anche se queste donne si dimenticassero, io, dice Dio attraverso il profeta, io non ti dimenticherò mai. E Gesù mostra di provare lo stesso sentimento nei confronti della gente, quando vede affamati, quando vede questi cortei funebri. E non solo lo prova, ma dice, guardate che Dio è proprio così. E si mette a inventare una parabola, che tutti conosciamo quasi a memoria, la parabola del figlio il prodigo, dove dice, quel papà, che è poi Dio, prova questo per suo figlio. Quando il figlio il prodigo era ancora lontano, racconta Gesù, il padre lo vide e commosso, splagnizestai c'è in greco, questo verbo, e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Ora, se non ci fermiamo a una concezione di Dio come l'essere perfettissimo, vi ricordate il catechismo di Pio X? Aveva ragione, non lo metto in dubbio. Chi è Dio? È l'essere perfetto. Ma se non ci fermiamo lì, a questa definizione che forse Blaise Pascal direbbe, ma questo, forse, questo è il Dio dei filosofi. Se non ci fermiamo lì e accogliamo quanto Dio stesso ci ha rivelato nella Sacra Scrittura, certo ce l'ha rivelato con un linguaggio umano, ma come ce lo poteva rivelare altrimenti? Se noi andiamo alla Bibbia, troviamo questa immagine inquietante, ma anche consolante di un Dio che soffre per amore e soffre per il dolore e soffre anche per i peccati, soprattutto per i peccati. Sentite Giovanni Paolo II nella sua enciclica sullo Spirito Santo. Sapete, vi ricordate come ha affrontato la sofferenza Giovanni Paolo II? Scrive, vi ho riportato il testo. Il libro sacro ci parla di un padre che prova compassione per l'uomo quasi condividendo il suo dolore. In definitiva, questo imperscrutabile, indicibile dolore di padre genererà soprattutto la mirabile economia dell'amore redentivo in Gesù Cristo. Cioè, da questo amore di padre sgorga salvezza. E difatti, il figlio di Dio ha sperimentato tutte le forme di sofferenza. Sofferenza fisica della passione, il dolore fisico, ma soprattutto il dolore psichico. L'essere rifiutato da gente a cui ha fatto sempre soltanto bene. L'essere crocifisso da gente a cui lui aveva fatto sempre soltanto bene. Ma io dico, se il figlio di Dio che è Dio ha sperimentato tutto questo, significa che la sofferenza umana è penetrata nei cieli e ha ferito il cuore stesso di Dio. E questa sofferenza di Dio ha raggiunto il suo vertice proprio nel momento della morte in croce del figlio. Sergei Bulgakov, grande teologo russo, scrive così: la Santa Trinità tutta intera è concrocifissa con il Figlio. La crocifissione del Figlio si compie sulla terra, ma è ugualmente sofferta nei cieli. Non nel senso che sulla croce c'è il Padre, questa è una eresia, ma stanno soffrendo tutti. Certo, il Figlio soffre da Figlio e il Padre soffre da Padre. La crocifissione del Figlio si compie sulla terra, ma è ugualmente sofferta nei cieli. La Trinità intera è messa in croce con il Figlio perché fino a questo punto Dio ha amato il mondo. E difatti i Vangeli ci ricordano che Gesù Cristo è salito al cielo, è tornato in Dio con le cicatrici della croce. Vi ricordate? Tommaso, guarda qui. Perciò il veggente dell'Apocalisse, quando contempla Gesù Cristo crocifisso e risorto, lo immagina come un agnello, ritto in piedi, l'agnello di Dio, ritto in piedi però ancora sgozzato. Ha ancora i segni della sofferenza, dell'immolazione. Più ancora, la lettera agli ebrei dice che così Cristo è stato perfezionato. Perché? Perché ha imparato ad obbedire a Dio dalle sofferenze che ha patito. Ha imparato, lui che era il figlio di Dio, ad essere solidale con noi, a volerci bene. Perché? E perché ha gustato persino la nostra morte. Ha gustato, usa. Quindi Cristo non ha raggiunto la sua perfezione attraverso l'impassibilità. Questo andava bene eventualmente per le divinità, alcune perlomeno divinità del mondo greco, di altre religioni, questi esseri apatici e forse anche un po' antipatici a dire il vero. Gesù Cristo ha raggiunto la perfezione della sua umanità compatendo le nostre stesse sofferenze. Dice l'autore della lettera agli ebrei, appunto, ha provato tutto, similmente a noi, eccetto il peccato. E proprio perché è stato tentato come noi, e proprio perché è stato messo alla prova dalla vita come noi, che adesso ci capisce. Adesso è capace, lì in cielo, di portarci soccorso. E tutto questo ha influito sullo stesso Dio, dice l'autore della lettera agli ebrei, perché adesso Dio, contemplando Gesù Cristo crocifisso, non ci fa più paura. Il suo trono è un trono di misericordia, di compassione, perché appunto dalla croce di Cristo in poi il cuore stesso di Dio in qualche modo, metteteci pure le virgolette, in qualche modo è stato trafitto. Come da quel colpo di lancia è stato trafitto il cuore del figlio. E ogni volta che sulla faccia della terra uno dei suoi figli viene trafitto e crocifisso nelle guerre, nelle stragi, negli attentati di cui siamo diventati molto esperti, il cuore di Dio soffre. Non può non risentire, non può rimanere impassibile Dio. Poi certo la ragion pura arriva dentro e inizia a dire: ma come è possibile? Dio è perfetto, non può. Ecco, la ragion pura deve stare un po' calma. Un bravo papà, una brava mamma capiscono subito questo. E quando dei cataclismi, delle malattie inguaribili fanno soffrire migliaia di figli di Dio, il cuore di Dio continua a sanguinare, come ha sanguinato il cuore del figlio in croce. E questo durerà fino alla fine dei tempi. Forse lì capiremo qualcosa, per grazia di Dio, non solo del mistero del dolore dell'uomo, ma anche del mistero del dolore di Dio. E allora ecco il motivo per cui durante la Quaresima noi ci mettiamo lì davanti al crocifisso a contemplare. Contemplare non tanto la croce, perché dalla croce non viene salvezza, a contemplare il crocifisso. Perché dal modo in cui lui ha offerto tutto quanto ha sofferto, dal modo in cui lui ha sofferto, viene salvezza. Ecco, stiamo lì a contemplare il crocifisso per pregarlo che ogni uomo e ogni donna che stanno vivendo delle stagioni crocifiggenti sappiano di avere una specie di segreto in comune con lui. Lui e loro hanno un segreto. E noi preghiamo perché queste persone sofferenti sappiano di avere qualcosa in comune con un Dio così, un Dio che patisce con. A me piace chiamarlo in latino Deus patiens, perché patiens ha la duplice sfumatura del portar pazienza, un Dio che porta pazienza e un Dio che allo stesso tempo patisce. Certo, riconosco, è un antropomorfismo. Dio è Dio e se soffre soffrirà da Dio. Però fermi tutti, noi continuiamo a dire Dio ama e non ci facciamo problema su questo. Ma anche quando diciamo Dio ama dovremmo aggiungere Dio ama da Dio, non da uomo. E allora cosa significa che Dio è patience? E mi avvicino verso alla conclusione. La sofferenza di Dio, secondo me, non è da interpretare come semplice debolezza, come limite, come impotenza da parte di Dio. Perché? Perché abbiamo visto in questo inno cristologico Gesù Cristo che si abbassa e vuole abbassarsi. C'è una libertà. Quindi la sua sofferenza, la sofferenza di Dio, non è passiva. È costretto a soffrire. No, è una sofferenza, oserei dire, attiva. È una sofferenza liberamente accettata per amore nei confronti dei suoi figli, per compassione nei confronti dei suoi figli. E lo vediamo proprio dall'inno di Filippesi, dove Cristo liberamente ha deciso di non sfruttare come un tesoro prezioso il suo essere uguale a Dio. Liberamente ha deciso di svuotarsi e di andare verso la croce, di non fuggire nel Getsemani. Perché? Perché voleva obbedire liberamente a questa volontà salvifica universale del Padre. Va, figlio mio, e salvameli tutti, sono tuoi fratelli. Con i tuoi gesti d'amore, in primis con il tuo perdono, fagli capire chi sono io. Fagli capire che io sono amore. Dunque, il Padre di Gesù è amore paziente e sofferente e nello stesso tempo è amore provvidente e onnipotente. Il nostro Dio vive nelle pieghe della storia e vive anche, si fa vivo anche nelle piaghe dei sofferenti. Non però in quanto semplicemente sofferenti, non basta essere sofferenti. Sofferenti che, come il figlio suo, lo vedremo la volta prossima, prendono la loro vita in quel momento e gliela mettono nelle mani. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio lì interviene, Dio lì si fa vivo, Dio lì porta vita, risurrezione, Dio lo sovraesaltò. Dio è amore provvidente perché è capace di far concorrere tutto al bene di coloro che lo amano. Come riesca a farlo non chiedetemelo perché non lo so, ma non lo sa nessuno. Però se l'amore di Dio non fosse più forte di ogni peccato e di ogni sofferenza già su questa terra, ditemi voi, cosa ci aspettiamo dal cielo? Se l'amore di Dio non fosse adesso capace di intervenire nella storia, a portare vita, sarà capace dopo, in paradiso. Certo, solo un Dio compassionevole, un Dio sofferente ci può salvare, ma ad una condizione, che è e rimane Dio, come abbiamo detto per il figlio, cioè più forte di ogni sofferenza e di ogni morte. Coinvolto nella sofferenza, ma da Dio, cioè da padre. Sulla croce il figlio soffre da figlio, il padre soffre da padre. E proprio perché Dio è amore onnipotente, come non ha lasciato inghiottire il figlio nel buco nero della morte, così non lascerà che noi che cerchiamo di fare un tutt'uno con il figlio suo Gesù, finiamo nel buco nero della morte, nel nulla. Quindi questa mi sembra la nostra speranza, che Dio resti Dio, ma questo Dio, cioè un Dio che per amore è capace di farsi debole, discrezione, ma nello stesso tempo un Dio onnipotente nell'amore. Questo è il grande paradosso del cristianesimo.